quella di Maria, divina maternità della Vergine Maria, e compio questa scelta questa sera, la scelta di fermarmi sul Vangelo, pur sapendo che in questa domenica, che tra l'altro è una domenica con letture fisse, quindi ogni anno si incontrano queste letture, il legame che c'è tra il Vangelo, che è il Vangelo dell'Annunciazione, e la seconda lettura, che è il famoso invito alla gioia di Filippesi, fratelli, siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, è un legame splendido, perché proprio Filippesi, anche se non cita in modo esplicito Maria, è uno dei commenti più belli, forse il più bello che c'è all'interno della scrittura sulla gioia di Maria. Però appunto non si può fare tutto, quindi questo è un testo che lascio alla nostra preghiera personale dopo nel silenzio, oppure quando vorremmo a casa portando il foglio, ma è proprio bello leggerlo come un po' in sinossi. Noi ci fermiamo questa sera invece sul Vangelo, anzi su una parte del Vangelo che ora vi dico, ma prima ve lo leggo. Vangelo molto, molto noto, per questo c'è il pericolo che ci scivoli un po' come acqua sulla pietra, e per questo cercherò di sottolineare, vedrete che la mia affermazione ha un peso letterale, sottolineare alcune parti del testo perché riescano a parlarci ancora di più. Il Vangelo è dal Vangelo di Luca e dice: in quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Bene, questo è il testo del Vangelo. Io che scelta ho fatto? Tra l'altro una scelta che invito anche voi a farla a casa, probabilmente qua non potete farla. Mi sono concentrato su questi tre dialoghi, quasi tre, e dopo vedremo il perché dico quasi, tra l'angelo e Maria, quindi non mi fermerò sull'inizio, che già meriterebbe, non dico una lezione, ma 10 lezioni, ma su appunto i dialoghi tra l'angelo e Maria. E ho fatto una cosa semplicissima che insegnava il Cardinal Martini. Ho sottolineato di rosso, io adesso ve lo faccio vedere ma non pretendo che vediate da lì in fondo, ho sottolineato in rosso quando l'angelo parla e ho sottolineato in blu quando Maria parla. Al di là della scelta dei colori, potete fare i colori che volete, se uno fa questa cosa si accorge di una grande differenza. L'angelo parla molto, molto di più di Maria. Non solo, ma di per sé, vediamo se mi ricordo bene quando facevo le scuole medie e le scuole superiori che mi insegnavano un po' la grammatica e queste cose qua, l'angelo parla 3 volte col discorso diretto. Se ricordo bene, il discorso diretto è quello con le virgolette da sergente. Ma la prima volta, stiamoci attenti, perché questa è una sapienza dell'evangelista, il discorso di Maria è in forma indiretta. Andiamo a vedere nel dettaglio questo cosa significa. Anzi, facciamo così, per aiutarci, vi dico subito la tesi. La tesi è questa: l'angelo parla, parla tanto, parla quasi con enfasi, Maria parla molto poco e in modo molto umile, attenzione, nel senso etimologico della parola umile, che viene da humus, terra, molto attaccata alla terra. In che senso? Vediamolo insieme. Allora, salto appunto le prime righe, vado direttamente alle virgolette, la prima volta che l'angelo parla a Maria, discorso diretto. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, parole famosissime. Improvvisamente appare quest'angelo, l'angelo Gabriele. Avete presente anche quanti quadri ci sono sull'Annunciazione? Probabilmente qualcuno ha qualche riproduzione anche a casa. Maria sta facendo la sua vita quotidiana, il Vangelo non lo dice, però non è arbitrario pensarlo, e improvvisamente, appunto, senza certamente nessuna previsione, l'angelo appare con queste parole: rallegrati. Un'altra traduzione: sii contenta, sii felice. Notate che il termine è imperativo. Rallegrati, il Signore è con te, quindi hai tutte le ragioni per essere contenta. L'angelo appare e dà un comando: sii contenta. Bello, diretto, discorso diretto, guardando, come faccio in questo momento con voi, guardandovi in faccia, diretto. A queste parole, qui il genio dell'evangelista, e qui il discorso è indiretto, ci viene detto, senza virgolette, attraverso un giro. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Allora, prima cosa, l'angelo comanda rallegrati, sii contenta. Risultato: Maria è turbata, è l'opposto. E guardate che la cosa è così seria che poi l'angelo la recupererà. Secondo, Maria non domanda all'angelo, non è che dice: scusa, chi sei, cosa vuoi, non capisco bene, spiegati meglio. Domanda a sé, si domandava. Notate subito l'enorme differenza tra un angelo bello come il sole, diretto, a pieni polmoni, che dà un comando, e Maria che prima di tutto si spaventa, secondo non gli rivolge la parola, terzo si interroga fra sé e sé, quasi non lo considera. A me questa distonia, questa differenza colpisce molto. Guardate, è proprio l'evangelista ci tiene a far vedere questa differenza e forza un attimo il linguaggio, per carità, intendiamoci, forza un attimo il linguaggio, perché ripeto, sto facendo un lavoro, come insegnava Martini, di sottolineatura. L'unica cosa che a me interessa è sottolineare con voi il Vangelo perché riesca a parlarci ancora di più, al di là magari della nostra abitudine aver sentito questo brano. Il comando è: si contenta, il risultato è: sono spaventato. Adesso, la cosa è così vera che l'angelo, nel secondo discorso, dice: non temere. Allora è proprio vero che ha paura, volete altre parole? Ha paura, è inquieta, è turbata, quello che volete voi. È vero. L'angelo era partito in diretta: rallegrati. Adesso inizia a dire: non temere. Notate? L'angelo ha cambiato. O perlomeno, se volete, il suo discorso si è modificato a partire dalla prima reazione di Maria, che non gli ha rivolto neanche la parola, stando al testo. E a questo punto l'angelo parla. E parla tanto, è lungo il discorso dell'angelo, è molto alto. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darei alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. È lungo, eh? Forse mi perdoni, l'angelo Gabriele, adesso non vorrei che mi succedesse qualcosa, forse anche un po' enfatico. Proviamo a dargli un po'. Io prima vi ho parlato degli artisti, mi hanno parlato di una annunciazione, l'hanno raccontato un'ora fa, pare sia un'annunciazione di del lotto, dove si vede l'angelo che appare a Maria, l'angelo disteso e Maria disteso, ma c'è un gatto che è spaventato, per fare vedere l'inquietudine improvvisa che ha avuto Maria. Vorrei vedere voi se vi appare un angelo, eh? Vorrei vedere anche me. Geniale, poi mi è stato detto che mi sarà mandata via internet, comunque penso che basti cercare l'annunciazione del lotto, la si vede, sto particolare del gatto mi incuriosisce. Comunque, provo a leggere, dicevo, qui non possiamo dipingere dei quadri, provo a leggere, ripeto, con un po' di enfasi retorica, l'intervento dell'angelo e poi provo a dare un tono anche alla risposta di Maria. Che sappiate sono 7 parole. La risposta di Maria, come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo, sono 7 parole, si contano. Allora, potremmo leggerlo così. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Come avverrà questo? Poiché non conosco l'uomo. Sentite la differenza. Maria poteva rispondere: che bellissime cose mi dici, sarò la donna più fortunata del mondo, questo grande Messia che te... Poteva stare sullo stesso livello di lunghezza e anche di tono. No. Come verrà questo? Io non conosco l'uomo. A me colpisce tantissimo, tantissimo. E questa cosa, in qualche modo, deve aver colpito anche l'angelo. Perché in questo ultimo discorso, che vedremo che è il terzo, l'angelo riprenderà a parlare più o meno sullo stesso livello, livello molto alto, ma poi ci sarà un cambiamento che noi sappiamo, conoscendo un pochino il Vangelo, che è decisivo. Come riattacca l'angelo dopo questo discorso breve e piano di Maria? Come è possibile? Non conosco l'uomo. Ah, tra l'altro, voi lo sapete che una persona meno sa e più parla, tipico dei preti, quando non sanno cosa dire le prediche durano mezz'ora. Quando uno sa cosa dire, tipo Gesù Cristo voleva chiamare i suoi apostoli per tutto il cammino che ha fatto, che avrebbe poi portato alla Chiesa, non ha fatto grandi discorsi, ha detto seguimi, una parola, basta. Mio nonno mi raccontava, un flash che mi viene adesso, adesso non chiedetemi, non so se la citazione era autentica o no, parlava di un grande capo di Stato che aveva mandato un suo generale a combattere una battaglia e poi voleva sapere com'era andato. Gli mandò un dispaccio, c'era un punto di domanda e il generale rispose, un punto esclamativo, basta. Martini diceva che quando le persone sono intelligenti bastano 10 minuti. Bel segno per me che adesso vi parlo mezz'ora di fila, Ecco, come reagisce l'angelo a queste 7 parole di Maria? Se volete ascoltate le mie parole, ma seguite il mio dito. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Notate che c'è tutta la Trinità, Altissimo, Spirito Santo, figlio di Dio. Riprendo dall'inizio. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. E poi risale. Nulla è impossibile a Dio. Dopo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo entrano in campo anche i parenti, per un segno concreto. anche lei è incinta. Anche qui non è che Maria si sbottoni molto di più, le ho contate, passa da 7 parole, almeno in lingua italiana, adesso non so il testo greco, non ho contato lì, passa da 7 parole a 12. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ci ricordiamo l'inizio, rallegrati. Non è che su queste ultime 12 parole ti dia la sensazione di scoppiare di gioia. Molto piano. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Domanda, quando è che Maria scoppia di gioia? Quando è che diventa anche lei loquace? Quando è addirittura che si mette a cantare? Dopo la visita di Elisabetta. Dopo che ha visto con i suoi occhi il segno annunciato qui. Dopo, allora sì, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Adesso non poniamoci il problema che è becero sulla verità storica, la lettura dell'Evangelista, perché l'Evangelista comunque è mosso dallo Spirito, dà un senso. Canta Maria, canterà, quindi Maria si rallegrerà, ma non la macchinetta. Ecco, guardate, così adesso inizio a passare, come sempre, la lezione sei saggia è un passaggio, è un'osmosi tra lo stare sul testo e lo stare sulla nostra vita. Io ve lo dico tranquillamente, appunto, senza enfasi, altrimenti divento autocontraddittorio, perché a me, oggi, in questa settimana, cioè diciamo in questa settimana, perché in questa settimana che un po' ho pregato questo testo per prepararmi a questa lezione e poi alle Eucaristie Domenica. Perché a me fa bene questo testo e fa bene con questa chiave di lettura. Poi appunto le chiavi di lettura sono mille, come sono mille i quadri dell'Annunciazione. Anche su questo, per favore, aiutiamoci a essere sempre gente di grande respiro, Gesù Cristo, le ultime parole di Gesù Cristo in croce, cioè non proprio una banalità, secondo il Vangelo di Luca sono: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Secondo Marco e Matteo sono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Inutile litigare su qual è quella vera. C'è un aspetto di affidamento, c'è un aspetto di dramma. Luca sottolinea di più l'aspetto di affidamento quando Gesù muore, Marco e Matteo il dramma, Giovanni il compimento, e l'unico grande e infinito mistero di Gesù viene visto, Papa Francesco parlerebbe di un poliedro, ognuno guarda una piccola faccettina di questo ricco poliedro. Quindi anche questa lettura è una delle tante faccettine di questo ricchissimo poliedro dell'Annunciazione. Ma perché a me fa bene? Magari fa bene anche a voi, o magari quello che ci diciamo stasera aiuta poi, soprattutto nella preghiera, ad avere altre letture ancora. Fa bene perché mi aiuta ad un cammino di fede, visto che questo è un brano non di una credente come tutte le altre, ma della credente per eccellenza, appunto. In Maria c'è la pienezza della risposta di fede, quindi anche qui ciascuno ha il suo cammino. C'è una grande libertà dei figli di Dio, però insomma, come risponde Maria all'angelo, alla rivelazione, alla sua vocazione, mi interessa. Risponde, primo, senza enfasi. Non si strappa i capelli, non ha gli occhi allucinati, non fa grandi discorsi. Secondo, che è ancora più importante, guardate, questo è, io la ritengo una cosa importantissima, sempre in una dimensione profondamente dialogica, al limite critica. Cosa intendo dire? A volte nella tradizione cristiana c'è l'idea becera che la fede è più... La fede migliore è quella che risponde in modo più immediato, senza dubbi, alla cieca, tipo credere, obbedire, combattere. Agli ordini. No. Questa può essere la fede militare, io non mi occupo delle forze armate. occupandomi un po' di cristianesimo, come ci occupiamo tutti noi un po' di cristianesimo, sappiamo che Dio ha creato l'uomo e la donna per avere un interlocutore, a immagine e somiglianza, un alleato, quasi un pari. E quando si parla tra quasi pari, uno dice una cosa, l'altro interroga, l'altro corregge, l'altro precisa, l'altro muove un dubbio, l'altro risponde. Che è esattamente quello che fa Maria. È bellissimo questo. A partire dal dialogo interiore, da questo fortissimo contatto con se stessa, che è appunto questa prima risposta non in linguaggio diretto, dove lei si interroga: ma che senso ha questa cosa che mi sta dicendo? Che senso ha? Cosa vuol dire? Guardate che in questo frammento ci sta tutta quella spiritualità che è cristiana, ma è prima di tutto ebraica, perché noi l'abbiamo un po' persa, che prima di tutto con Dio si discute, si ragiona. Se mi è permesso, che è esattamente il contrario di questa lezione, che è una mappazza monodirezionale che io continuo a parlare e voi state lì ad ascoltare. Ci dovremmo riflettere su questo. Quindi una grande aderenza a sé, una grande pacatezza e un percorso che ha le sue tappe, per cui se anche l'angelo Gabriele mi viene immediatamente a dire rallegrati, io non è detto che immediatamente mi rallegro, anzi magari mi spavento, e va bene così. Non perché sono disobbediente, perché sono fatto immagine e somiglianza di Dio, e quindi ho tutto un mio mondo, tutta una mia vita, ho tutto un mio linguaggio, ho tutto un mio percorso da fare. Ecco, vi confesso che a me queste cose fanno proprio bene per la mia vita, perché come, non so se riesco a spiegarmi, come se venisse sottolineato una volta di più l'umanità della fede. Più c'è fede, più c'è umanità, più c'è umanità, più c'è fede. Viviamo tempi drammatici sulla questione del fondamentalismo, certamente non apro qui una riflessione sul fondamentalismo, però il fondamentalismo è una tremenda tentazione di tutte le religioni, ma in realtà di tutti gli uomini, di ogni tipo di pensiero. Uno può essere anche fondamentalista nella scelta della birra o da bere la sera. Fondamentalismo vuol dire, per esempio, credere senza ragionare, o è così perché è così. Devi credere perché devi credere, va bene? Non si discute. Ecco, proprio il contrario della fede cristiana. Che bello che Maria, su un brano come questo, che è una pagina cardine del Nuovo Testamento, della nostra fede. Pensate anche a tutte le incrostazioni, le cose anche distorte che poi ha avuto anche nel giorno d'oggi, le derive anche un po' magiche a volte sulla figura di Maria. E invece se si va all'origine c'è questo garbo, questa essenzialità, questa umiltà. Ecco, attenzione anche qui. Non nel senso che lei dice sono una poverina, mi metto in un angolo. Umiltà è una parola che viene da humus, terra, appunto. Alla fine ciò su cui ciò che darà la stura alla gioia di Maria non è che le è apparso un angelo, è che la sua cugina aspetta un bambino. È diverso. Non è che le è apparso l'angelo Gabriele, non è così importante. Anche questo mi piace, mi interroga, sento che mi aiuta. Proprio per la mia vita di fede, per depurarla da tutte le astrattezze, le rigidità, i voli pindarici, la mancanza di aderenza, così, alla vita. E quindi appunto, questa è proprio una pagina che un altro momento di lezione che non facciamo perché il tempo mi è andato, è strettamente connessa con la visitazione. Per questa ragione qua si pongono qui i semi per una gioia, per cui l'angelo ha ragione: rallegrati piena di grazia. Maria è veramente piena di grazia e veramente si rallegrerà, ma dentro un cammino. Quindi adesso ci diamo un po' di tempo per ciò che è più importante, che è la preghiera silenziosa. Vi dicevo che in qualche modo è di grande aiuto, su un'altra prospettiva, ma di grande aiuto la seconda lettura, perché appunto sviluppa questo tema della gioia. Quando a un certo punto San Paolo dirà: la pace di Dio che supera ogni intelligenza, in qualche modo riprenderà il discorso dell'angelo: nulla è impossibile a Dio. Ma anche qui, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, non perché uno abdica l'intelligenza, ma perché uno, dopo aver fatto tutto il percorso dell'intelligenza, riconosce che c'è un mistero più grande, ma dopo aver fatto il percorso. Einstein, che dice: l'universo è un mistero grande che non comprendo, gli si fa tanto di cappello. Uno studente svogliato il primo anno di fisica che non studia e poi dice: non comprendo l'universo, gli si dice: va a studiare. Un po' diversa la posizione, eh? Un po' diversa. E quindi che l'angelo Gabriele, che ho un pochino maltrattato, con qualche vago senso di colpa, spero che non se la prenda troppo, ci guidi anche nella preghiera che viviamo adesso e poi soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia, nella quale vivremo la pienezza dell'incontro con questa parola.